nella lunga storia di Hollywood non c'è stata nessuna diva più diva di lei. La sua chioma bionda, i suoi vestiti ampi, scollati e sensuali, continuano a popolare l'immaginario collettivo come se Marilyn Monroe non ci avesse mai lasciato. Ma cosa sappiamo davvero di questa diva dagli occhi grandi e dalla parlata sensuale? Cosa si nascondeva davvero dietro ai capelli biondi che si era tinta per apparire più seducente e al seno prosperoso, esaltato dai suoi bustini? La prima a farsi questa domanda è stata Joyce Carol Oates, scrittrice americana più volte candidata al Nobel per la letteratura, nonché una delle autrici più prolifiche di sempre. Una sorta di Stephen King al femminile. Nel 1999 Oates pubblica un memoir romanzato che i lettori comprano e divorano dalla prima all'ultima pagina. Si chiama Blonde, un libro in cui Oates lavora di fantasia e immagina alcuni ritocchi e invenzioni alla vita di Marilyn Monroe, portandoci all'interno della sua testa e della sua sensibilità per aiutare il pubblico a capire meglio i suoi desideri e le sue scelte. 23 anni dopo è Netflix a dare la possibilità all'acclamato regista Andrew Dominik di trasformare il romanzo, pubblicato in Italia prima da Bompiani e poi dalla Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, in un film. Un film proiettato in anteprima assoluta alla Mostra del Cinema di Venezia, che ha diviso la critica tra coloro che lo hanno amato e coloro che lo hanno detestato, esattamente come succedeva 60 anni fa con Marilyn. Ma perché, a distanza di tutto questo tempo, la diva delle dive continua a ipnotizzarci e a far parlare di lei? Qual è il segreto scomodo che prima Joyce Carol Oates e poi Andrew Dominik hanno svelato di lei? Sono Mario Manca e questo è Divaniamo, il podcast di Vanity Fair dedicato alle uscite al cinema in TV di cui vi diremo la verità, solo la verità e nient'altro che la verità, spiegando il perché e il per come ci sono piaciute e il perché e il per come non ci hanno convinto. In questa nuova puntata parliamo di un film che ha creato scandalo ancora prima di approdare sulla piattaforma, generando tra gli addetti ai lavori un misto di curiosità e paura. Blonde.
Come hai iniziato?
Iniziato cosa?
A fare cinema. But diamonds are a
girl's best friend. Penso che mi abbiano scoperta. So che dovrei abituarmi a tutto questo. Ma io non ci riesco. Ho interpretato Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Come abbiamo detto, Blonde è un biopic atipico. La storia che vediamo su Netflix non è infatti una cronaca dettagliata e documentata della vera vita di Marilyn, ma quella che l'autrice ha visto attraverso i suoi occhi, soffermandosi sui suoi feticci, in modo particolare sull'infanzia, che per Oates ha sempre rappresentato un punto indispensabile per la crescita della personalità di un individuo. E così, del film così come nel libro, facciamo la conoscenza della piccola Norma Jean Morterson, una bambina bisognosa di affetto, costretta a vivere lontano da sua madre Gladys, affetta da schizofrenia. In uno dei primi ricordi di Norma Jean è però Gladys che le dice che suo padre è un attore del cinema, un'informazione che la bambina deve aver immagazzinato molto presto, portandola a desiderare una carriera a Hollywood con la speranza che, presto o tardi, suo padre si sarebbe accorto di lei. In attesa di coronare quel sogno, Norma Jean fa i conti con un'infanzia difficile, segnata da abusi e sofferenze, un'immagine molto lontana da quella di Marilyn che tutti conosciamo e che probabilmente l'attrice stessa non aveva intenzione di rivangare. Prima di morire a 36 anni, nel suo appartamento di Brentwood, forse per suicidio o forse per un complotto ordito dai servizi segreti americani che cercavano di nascondere i suoi intrallazzi con i fratelli Kennedy, Marilyn aveva, infatti, già pensato alla sua morte, al punto da strappare il suo truccatore la promessa che nella bara sarebbe stata tumulata come appariva nel film Gli Spostati, con il vestito verde, truccata e la parrucca bionda, come se Marilyn volesse essere Marilyn fino alla fine, nascondendo fino all'ultimo l'altra parte di sé, quella fragile, sofferente e soprattutto sola.
Non posso affrontare un'altra scena con Marilyn Monroe. Marilyn non esiste. Quando esco dal mio camerino, sono Norma Jean. E sono sempre lei, anche quando giriamo.
A prestare il volto a questa donna complicata che per tutta la vita ha cercato di ricevere l'amore che le era stato sottratto da bambina è una straordinaria Ana de Armas, attrice cubana di grandissimo talento sulla quale le critiche naturalmente si sono sprecate. Ma come? Può un'attrice non americana interpretare la diva più americana del mondo? Secondo Andrew Dominik sì, ed è un bene che Netflix gli abbia concesso il massimo controllo creativo per il suo film. Al di là di qualche traccia del suo accento originale, Ana de Armas con Marilyn ha fatto un lavoro incredibile. Oltre alla somiglianza fisica, de Armas si è impegnata a fondo per imitare alla perfezione non solo la camminata, ma anche la parlata dell'attrice. Il modo di sussurrare che aveva Marilyn non era infatti un vezzo per conquistare gli uomini, ma uno scudo contro le sue fragilità. Pochi sanno infatti che Marilyn era balbuziente e che era stato il suo logopedista a suggerirle questo espediente del sussurro per non lasciare trasparire la più piccola traccia di debolezza al mondo. È la Marilyn meno scontata e meno raccontata, quella più segreta e tormentata che aveva già attirato l'attenzione di Truman Capote, la vera protagonista di Blonde. Una donna spaventata, fragilissima, col terrore del palcoscenico e il desiderio disperato di essere amata, con la speranza che il padre, prima o poi, l'avrebbe riconosciuta. Vedersi guardare dalla gente, sentirli bisbigliare quella è Marilyn Monroe, la faceva sentire protetta e al sicuro, scrive Oates in Blonde. Oates, che utilizza uno stratagemma molto ingegnoso per parlarci della vera Marilyn, lo fa attraverso una bambola, che insieme a Marilyn, a quel tempo Norma Jean, si salva da un incendio. A differenza di Norma, però, la bambola si rovina, capelli bruciati, senza un occhio. È quella proiezione di bambina, quella piccola sopravvissuta di pezza, il vero alter ego di Marilyn, la bambina danneggiata che l'attrice si porterà dentro fino alla morte, ovvero la bambina che è stata davvero e che negli anni cercherà negli amici e nei mariti che l'hanno amata, abbandonata e mai capita, un briciolo di calore e di umanità.
Sono un po' di bomba, mi deve essere scivolata.
Dammi qua.
Non avete detto che siete stati al conservatorio?
Oh sì, per un anno intero.
Avevate detto 3 anni.
Due ce li hanno condonati per buona condotta.
Ci sono 2 cose che non ammetto assolutamente durante le ore di lavoro. Una è l'alcol e l'altra gli uomini.
Blonde, più che soffermarsi sul mistero che aleggia intorno alla morte di Marilyn, si sofferma su quello che Marilyn era in vita, sulla voglia di riscatto, sui tantissimi libri che leggeva per essere all'altezza delle conversazioni che faceva, sulle 15 volte in cui ha creduto e sperato di diventare madre, sui ritardi cronici che faceva sul set perché non si sentiva sicura, sulle battute che non riusciva a ricordare e che spazientivano la troupe, ma anche sul carattere che l'ha aiutata a tenere testa agli uomini che speravano di approfittarsi di lei, mettendola da parte come la bambola di pezza che era sempre stata al suo fianco. Nonostante interpretasse spesso sullo schermo il ruolo dell'oca giuliva sciocca e superficiale, Marilyn era tutt'altro che stupida. Basti pensare a un articolo intitolato «I lupi che ho conosciuto» che Marilyn ha scritto nel 1953. Si tratta di un articolo nel quale Marilyn parla delle molestie che spesso i produttori esercitavano sulle attrici per farle lavorare e che avrebbe preso forma e materia nel 2017, con lo scoppio del Me Too. In anni in cui era tutto fuorché scontato che un'attrice dicesse certe cose in pubblico, Marilyn affronta il mostro nella stanza in faccia, senza tirarsi indietro. Lo fa attraverso un'intelligenza e soprattutto un'ironia che le permettono di cavarsela senza subire ripercussioni. Perché se c'è una cosa che a Marilyn Monroe non è mai mancata, è la furbizia.
Finalmente sta venendo a galla la verità. Lei ammette che mira al suo denaro.
No, io no. Lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato?
Ma io...
Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
Beh, glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero.
Divento intelligente quando mi serve, ma al più degli uomini non piace. Tranne a Guess. Si è sempre interessato della mia intelligenza.
No, no, di tutto fuorché dell'intelligenza.
Scrive Marilyn nei lupi che ho conosciuto. Quando facevo la modella, posavo per lo più con abiti sportivi e costumi da bagno. Ero solita incontrare molti lupi tra i compratori. Uomini che volevano portarmi a pranzo con loro e regalarmi ninnoli. Ma io dicevo sempre loro che l'agenzia aveva delle regole molto rigide e non mi era permesso frequentare persone incontrate durante il lavoro. Non facevo troppa fatica ad allontanarli. Scoprii che a quei tempi, se mi mostravo un po' scemotta e fingevo di non capire cosa intendessero, presto si allontanavano seccati. Se nasci con quella caratteristica che il mondo chiama sex appeal, c'è il rischio che questa ti rovini, ma puoi anche sfruttarla a tuo vantaggio nel duro ambiente del mondo dello spettacolo. Purtroppo, non sempre è facile scegliere la strada da prendere.
A lei non è piaciuto questo film?
A me sì, ma mi è dispiaciuto tanto per il mostro. Alla fine.
Come è dispiaciuto? Cosa voleva, che la sposasse?
Faceva paura a guardarlo, però in fondo non era cattivo. Forse cercava solo un po' d'affetto, non so, di sentirsi amato, desiderato, coccolato.
È un punto di vista molto interessante.
Senti il vento della sotterranea! Ah, che delizia!
Girato in bianco e nero, con delle sequenze a colori che ogni tanto irrompono sullo schermo, stregando lo spettatore, Blonde è un film complesso che non risparmia nulla, né le violenze né le scene sessuali, come quella di una fellazio che il regista sceglie di filmare e di mostrare fino alla fine. Dicono che Netflix abbia cercato in tutti i modi di convincere Dominic a intervenire sul montaggio, accorciando la durata e intervenendo sulla crudezza di certe immagini, ma pare anche che Dominic abbia rimandato tutti gli appunti al mittente. Al momento della stipula del contratto si era assicurato l'ultima parola sul montaggio e la struttura, ultima parola di cui lo spettatore e anche noi non possiamo che dire grazie. Che il film vi piaccia o no è abbastanza irrilevante. La leggenda intorno a Marilyn Monroe continua a tenere banco dopo 60 anni. E viene da chiedersi, ci saranno mai delle altre dive che dopo decenni dalla loro morte faranno così tanto discutere e parlare come lei? Noi crediamo di no, ed è per questo che non dovreste perdervi Blonde, sperando che ve ne innamoriate così come ce ne siamo innamorati noi.
Esiste soltanto sullo schermo.